Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per prepararli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso l'altro villaggio. Mentre camminavano per strada, un tale gli disse: ti seguirò ovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro taglie e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Bene, mi pare che è chiaro il concetto che oggi i Vangeli parlano di sequela, cioè parlano di seguire il Signore. No? Te devi vedere. Come no? Te l'ho detto io? È esattamente come è successo nella prefettura. Io ti getto il mantello sulla testa e tu dici: adesso diventa per te. Funziona così? Tu vedi dietro me?
Sì,
no, non mi vedere. Allora, è questa la faccenda. Uno pensa sempre che la sequela è una cosa per tre e per suoi. Pensa sempre che la sequela comunque per altri non è mai per me. Mai per me. Pensa sempre che comunque questa cosa del cristianesimo, di eventi strani, capiti alla gente santa, non a me. E questo ci prega. Ci prega perché? Perché così non si felice. Perché il problema non è seguire il Signore o non seguire. Il problema è un altro. È come nella mia vita io riesco. Come nella mia vita io riesco ad essere felice. Vangelo di oggi. La traduzione non mi piace quella nuova. Quella vecchia mi piaceva un po' di più. Ma perché ormai sono molto vecchio, mi piacciono le vecchie. Sono un po' vintage. Tante po' vintage da solo. E la traduzione più corretta è intraducibile: indurì il volto verso Gerusalemme. Mi piace un sacco di più perché sono vedo Gesù che fa così, capito? Indurisce il volto verso Gerusalemme. È molto bello come immagine, è bello vedere la durezza del volto di Gesù, Gesù che si fa duro, perché noi ci abbiamo in mente delle concezioni strane, cioè di felicità e di libertà, e delle concezioni sacro umane. Dopo succede che vai nel villaggio dei Samaritani e non ti accolgono. Perché? Perché politicamente non viene. Se Gesù fosse stato solo un uomo, avrebbe dovuto dire: solo perché non vado a Gerusalemme, sono qui per annunciarmi il regno di Dio, appunto. Sarebbe stato accolto con il clamore come a Gerusalemme. A Gerusalemme poi è stato accolto, carità, Domenica del Padre, poi dopo è successo un'altra cosa. La mentalità dell'uomo è questa. Gesù, a Giacomo e Giovanni dicono: vuoi che diciamo che siccome non sono d'accordo con noi scenda un fuoco dal cielo e divori? Tipico della mentalità umana, tipico dell'uomo. Oh, anche la Chiesa ha fatto così, eh. C'è stato un lunghissimo periodo in cui la gente non era cristiana, non era cristiana, oppure morivi, bruciavi. Tipico ragionamento umano, completamente sbagliato. Gesù si voltò e li rimproverò. Primo concetto che vi lascio, la libertà. Io non posso dite diventa prete. Tu devi venire da me e devi chiedermi posso diventare prete. La libertà. La libertà, primo principio, sulla quale Gesù si ferma. E la libertà nostra non è una libertà. Oggi sono libero. Tradotto, non c'ho niente da fare. Oppure come la libertà dei figli miei. No, io sono costretto per una scuola. Sono vivo, non c'è quello che c'è vivo. E io vi faccio sempre l'esempio. Ma la casa tua quanto costa? Quanto l'ho pagata la casa tua? Ah, casa mia, 3, 4, 6, 6, no, più o meno, dico 400.000 euro. No? Troppo, poco. Troppo, nemmeno. 200.000 euro. Meglio. Io so tanto, eh? Cioè, i prezzi della chiesa, il facendo, va bene. 200.000 euro, quanto? C'ha la cucina, due stanze, e tre stanze e la sala, no? Contate un po' le aule di scuola. La scuola chi me la fa? Chi la paga la scuola? E voi ci scrivete, ah, terza E, forever, sul muro. Ma io ti spiego, tu devi fare l'inglese e non scrivere forever sui muri. Io questa scuola ho pagata per dire che tu abbia la libertà di scegliere. Se no la gente ti porta in giro. Ti porta in giro. Ti dice che il ferro è oro. E ti dice, oh, non è vero, non c'è solito. Devi studiare per la tua libertà. La libertà è una cosa grande per noi cristiani. È una cosa che ti fa tremare le gambe. La libertà è una cosa grossa. Perché? Perché per noi cristiani la libertà è la scelta totale. Secondo punto, la radicalità. La fede c'ha delle piccole controindicazioni. Quando si è piccoli a catechismo non ve le dicono, te le scrivono piccole come sulle medicine. Quelle lì, che ti dicono veloci veloci. La fede c'ha delle piccole controindicazioni di salute. Leggere leggere. C'ha una radicalità intrinseca ad essa. I cristiani in realtà soffrono di più degli altri. Perché? Perché o la vede la Bibbia 100% o non la vede, o non si attiva. È così. E spiace. È il mistero che spiega. Molte coppie vengono da me e dicono, no, vogliamo sposarsi. Io chiedo perché? Perché vogliamo sposarsi in chiesa? Perché? Perché siamo cristiani, ho capito, ma siamo tutti cristiani, ma perché? Ah, perché tanto è un anni che stanno insieme, vai giù da loro, ma che c'è? Ma c'è il cronometro, c'è il contare la rovescia, come funziona? Perché? Il perché è la radicalità è diventata dai perché, dalle domande. Dalle domande. E queste domande, o tu le rispondi totalmente, oppure ti tormentano. È meglio essere superficiali, credi come pagani. Almeno loro se ne fregano. Esempio, la croce. Io amo leggere e rileggere un librettino piccolino piccolino che quando me, come sta settimana sono stato male, lo rileggo sempre, 40 pagine. E Hans Jonas, il concetto di Dio dopo Auschwitz, un ebreo che scrive, un filosofo, che scrive, dopo Auschwitz non è più possibile parlare di Dio come onnipotente. Perché? Perché due anni quando succede la loro. Vero, vero essere Santo Santo. Dio non è onnipotente. Di fronte alla sofferenza, anche il proposito più alto crolla. Sempre. E leggevo ieri un'intervista che Playboy ha fatto a Johnny Depp. Che Johnny significa che la gente morta, la gente che vive nella morte, sempre c'è una qualcosa da seppellire, c'è una sempre scheletro nell'armadio. Tu non puoi vivere con la morte nel cuore, non puoi vivere portandoti dietro la morte. Tre, concetto sempre di radicalità della sequela. Concetto di prendere il concetto da mio padre e mia madre, va bene, però che cosa dice Gesù? Nessuno terribile, questo perché prendi certe bombe, beh, e nessuno che ha messo mano all'arato, sai qual è? Sai qual è? Quello del cane, quello grosso, a essere il trattore, nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro e ha dato a dice, perché? Perché nessuno cammina in avanti con la testa rivolta in questo. Perché o cade in un fosso o casca. Nessuno che ha messo mano alla rata, non si muove indietro e ha dato per il rilascio. Ecco il concetto di Dio. Io quando sento che si conosce i giovanissimi di me, sento un po' la pelle, che si contorce le budella. Funziona che ogni singola persona che si crede ti dona, ogni singola esperienza, è una scelta tua, libera di dare, eterna. Ecco la paroletta magica. È l'eternità, è il per sempre, è l'avanti che ti porta a scegliere la fede totalmente. Noi cristiani ci sposiamo in chiesa perché desideriamo andare avanti insieme con quella persona per sempre. E questa bellezza è la radicalità della fede. E un amico, non io sono amico della persona perché? Perché mi è capitato questa classe insieme. Io sono amico per sempre di quella persona. Io non scelgo questo lavoro perché mi è capitato. La sofferenza non capita, la croce non capita. La croce si sceglie liberamente, totalmente liberamente e totalmente radicalmente. Nel resto, la preghiera del resto sarà la preghiera di quel pallavolista che è avuto un incidente, che ringrazia Signore per tutte le cose che gli ha dato. Tra le cose ci scriveva il letto, la sofferenza, il dolore, e finiva dicendo: non ho ottenuto niente di quello che ho chiesto, mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno. Io ho visto gente in carrozzella sorridere, scherzare, anche quel calciatore che adesso è morto, ma sempre duro, sempre radicale, sempre forte. E ho visto gente bronzatissima, palestrata, amare, non riuscire ad essere felice. Non riuscire ad essere felice. Provarci, ma non riuscirci. La sofferenza si sceglie. Ma io sono davanti a me che capita, non capita niente per me che stiamo davanti. È sempre una scelta, libera. Libera, ma non ti capisci. Le scelte dei Cristi, dei santi, ma mi interessa di raccontare. Il giornalista inglese gli fa: oh, ma io stavo solo a fare miracoli per tutto l'ore del mondo. E madre Teresa mi racconta la sua semplicità. E anch'io lo faccio per tutto l'ore del mondo. Io non lo faccio per tutto l'ore del mondo, io lo faccio per lui. Ho avuto una felicità francese che va a baciare gli ambrosi. Capisci, missionari che arrivano in Cina. Perché? Perché questa gente che ha croce non gli è capitata. La croce è la scelta. Ecco il mistero della croce di oggi, il mistero del Vangelo di oggi, anche per voi, anche se siete piccoli, piccolacci, o pattini, e lo fate male, siete bronzati, siete sempre messi, da portarsi. La domanda è questa del Vangelo di oggi: per chi o per che cosa sono disposto a salire fino a Gerusalemme, fino alla croce? E questa è la domanda di una coppia di sposi, di una coppia di amici. E questa è la domanda di un educatore. Fino a che punto sono disposto a sacrificare? E questa è la domanda del cristiano. E di fronte a questa domanda, ritorna il Vangelo Signore, è chiaro che il mio volto si indurisce. se io seguo la croce. Se io invece la scelgo metà, quasi che mi conviene essere pagato. Quasi che mi conviene essere pagato. Ma se io scelgo così, questa domanda mi dà l'uomo. Totalmente l'uomo. Per chi o per che cosa sono disposto a salire in croce? Perché Gesù l'ha fatto? È proprio così. Anche lui si è fatto questa domanda. Ed è la domanda che io vi lascio in questa parte.